come sapete, è intitolato La fede in umano. È un modo in cui si potrebbero raccontare infinite cose, quindi più che altro sono il desiderio di fare un piccolo percorso su questo versante. Anche per chiederci quanto e come la nostra fede veramente può essere capace di farci crescere l'umanità, quindi quanto la fede ci umanizza, ma anche quanto contemporaneamente la fede vada umanizzata. La fede che umanizza e umanizzare la fede, se volete, potrebbero essere due cose. La piccola premessa che faccio è questa. Probabilmente poi ve lo spiego, ascolterete delle cose anche molto diverse da quello che avete ascoltato. Dico probabilmente perché io ho la presunzione di aver capito che gli altri relatori hanno detto delle cose che non sono esattamente secondo la mia esatta stessa sensibilità, quindi magari non ho capito niente e io non ho una mia idea propria, quindi vedrete un po' voi, quindi questo è proprio il senso del probabilmente. È anche questo un piccolo esercizio, nel senso che la teologia è sempre plurale. Un conto è il magistero della Chiesa, che ha il carico, il compito di essere preciso e, se volete, anche dogmatico. Un conto è invece il riflettere teologico, che tra l'altro manifesta sempre la personalità di chi parla. Logicamente anche la sua vita, non c'è niente da fare. Tutti voi, se doveste raccontare le esperienze che avete avuto con vostro padre, la raccontereste a modo vostro. In qualche modo, chiunque parli di teologia, poi alla fine dice quello che in qualche modo ha vissuto, cioè le riflessioni nascono dai problemi che ognuno si porta dentro, si porta dietro, si porta nel concreto dell'esistenza. Che sia una faglia molto importante, credo che sia abbastanza chiaro per tutti. Dico solo un esempio per vedere un po' proprio veramente l'infinità di temi. Oggi parlavo con un altro professore più serio, certamente di me, di teologia, che spiegava i sacramenti, e allora ha fatto questa domanda: ma se un malato terminale sta parlando con una donna, la più brava donna del mondo, tutto quello che vi pare, e racconta anche tutti i suoi peccati gravi, e in quel momento muore, questo atto è un atto sacramentale o no? Sì o no? Sì o no? No, qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no. È interessante questo. In realtà un uomo preciso come San Tommaso dice che ha un valore quasi sacramentale. Ma però qualcuno potrebbe dirmi: ma scusi, che senso ha questa domanda? Nel senso che è interessante come domanda, ma la questione poi, se ci poniamo da parte dell'esistenza del morente, qual è il problema? Come? Alleggerirsi, quello si basta anche un tristere. Vedere se c'è o meno un sacramento non è una cosa così banale, e nel Medioevo probabilmente hanno litigato su tantissime cose anche molto più sottili di questa. Però se ci poniamo dal punto di vista dell'esistenza del morente, qual è il problema? Ha ricevuto o non ha ricevuto il perdono di Dio? Io dico di sì, e speriamo tutti di voi, c'è poco, di solito almeno uno che dice di no, ci vuole, anche se no. Quindi Eugenio, se vuoi fare quello che dice, sicuramente non l'ha avuto, assolutamente. Allora, questo è un esempio molto banalissimo che non c'entra quasi niente, ma per dire come fa Dio a entrare nella nostra vita. Allora, ci sono cose su cui siamo molto sicuri, cose su cui siamo un pochino meno di sicuri. Cominciamo quindi con una chiacchieratina su un librettino che che appunto si chiama così, sulla evangelizzazione, scritto da questo Giuseppe Colombo, che è un teologo milanese, sempre edito dalla Grossa, quella casa editrice che avete visto anche quel libro di Moioli sull'esperienza spirituale. E perché l'ho trovato, è già un libro del 97, quindi è leggermente datato, ma poi neanche più di tanto. Allora, perché facciamo un ragionamento sull'evangelizzazione? Perché di fatto l'incontro più preciso tra Dio e l'uomo è esattamente l'evangelizzazione. Quindi porsi la domanda che cos'è l'evangelizzazione, credo che appunto sia porsi poi anche la finalità di questo incontro tra Dio e l'uomo. Allora, i primi punti da cui noi possiamo partire sono esattamente questi. Certamente ogni essere umano, anche semplicemente per il fatto che alla fine della sua vita non si scopre eterno, è certamente un uomo che si sente abitato dalla incompiutezza, anche se appunto la cosa più grande che lui possa fare è esattamente gestire, vivere fino in fondo la sua libertà. A questo problema della incompiutezza dell'uomo, penso che possiate ben pensare che sono state date risposte infinite. C'è chi dice che appunto l'uomo comunque trova un suo senso nel progresso, trova un suo senso nell'analisi di se stesso, che ne so, con la psicanalisi, trova un suo senso con la perfezione delle scienze naturali, trova un suo senso in tanti modi. Magari ognuno di voi ha anche trovato un suo senso in modo suo specifico. Certamente l'evangelizzazione, secondo questo autore, si propone di porre rimedio a tale vicenda, che lui, con un linguaggio che anche a me sta molto a cuore, anche se è molto problematico per tanti aspetti, appunto significa produrre storicamente felicità. Cioè, siamo su questo tema, appunto l'incompiutezza, risolvere l'incompiutezza significa anche risolvere il problema della felicità della persona. Qui ci incontriamo già con un'idea che forse noi abbiamo un pochino dentro la nostra pancina, perché più spesso è semplice, più semplice o più spontaneo pensare che l'evangelizzazione si risolvere, produrre un episodio religioso particolare, appunto non propriamente umano, dove umano sta soprattutto per umanizzante, ma spirituale con queste virgolette, cioè quegli episodi con cui in qualche modo tu non vieni aiutato a vivere profondamente la tua realtà quotidiana, ma in qualche modo è come se tu venissi proiettato quasi automaticamente in una sorta di al di là, che ha abbastanza poco a che fare con l'al di qua. Non credo che sia necessario fare degli esempi, forse tutti voi ne conoscete qualcuno, ma ci sono alcune forme di preghiera, alcune forme di vita spirituale, tra virgolette, proposte, che hanno molto il tentativo di farti uscire dalla realtà quotidiana. La domanda, cioè, al di là del fatto che ognuno fa quello che vuole, la domanda è se appunto queste esperienze sono esperienze che sono umanizzanti, perché appunto la questione che noi ci stiamo ponendo è se l'evangelizzazione possa produrre appunto storicamente una realtà umanamente più felice. E le prime due righe di questa diapositiva, chiamiamola così, sono forse due righe di una banalità estrema, ma straordinariamente importanti per il nostro discorso. C'è scritto così: occorre riferirsi alla condizione storica concreta degli uomini. Cioè, se ci poniamo di fronte alla evangelizzazione, se l'evangelizzazione è l'incontro tra X e Y, come vediamo che sono, per produrre qualche cosa di legato alla felicità dell'uomo, noi non possiamo non tenere conto della concretezza della vita storica delle persone, degli uomini in particolare, perché a questo ci stiamo riferendo. Su questo, per esempio, a Bologna, negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, ci sono state delle discussioni molto pesanti, che diciamo sinteticamente si possono riassumere con il dibattito sul cosa e il come dell'evangelizzazione. Per esempio, il cardinal Biffi diceva che per insegnare il latino a una persona bisogna che tu sappia esattamente il latino. cosa sta privilegiando in questo ragionamento il cardinal Biffi? Il come o il che cosa? Fantastico, vedete che siete reattivi. Il che cosa dell'evangelizzazione? Però la domanda che tu ti fai è: se tu sei tutto il latino del mondo ma non riesci a comunicare con la persona che hai davanti, cosa te ne fai del che cosa? Vedete che lei è già sul come, però guarda che è una brutta china quella del come. Però qui stiamo polarizzando i discorsi, però vedete che anche su questo ci sarebbe da stare mesi e mesi. Certamente quando si parla veramente di evangelizzazione, ma credo nella sua radice, ma soprattutto secondo questo autore, esattamente la vita concreta degli uomini è assolutamente necessaria, anche perché secondo questo Giuseppe Colombo la questione è che in ultima analisi l'evangelizzazione si risolve in una proposta di vita che quindi deve andare a completare o a sostituire uno stile di vita diverso. Questa proposta di vita presentata a tutti gli uomini è propriamente la proposta di vivere l'esistenza umana come l'ha vissuta Gesù Cristo. In questo capite anche il collegamento profondo con il secondo modulo che chi ha avuto la fortuna di seguirlo ha potuto certamente gustare. La questione è esattamente questa. Anche nella vita di fede, la questione se Gesù abbia avuto una fede come uomo è una questione assolutamente decisiva, proprio in ordine a questa ultima affermazione. Se l'evangelizzazione di fatto vuol dire fare una proposta concreta di felicità, e secondo il Vangelo la proposta concreta di felicità è l'agire storico, la vita concreta storica di Gesù, certamente anche la dimensione della sua fede è assolutamente decisiva. C'è un problema, se e come, quando io posso collegarmi a questa vita concreta umana di Gesù, e se soprattutto sia in qualche modo ripetibile da parte mia. C'è quel canto che riguardante Maria, l'irraggiungibile, non mi ricordo più neanche come si chiama. Però si pone esattamente su questo problema, cioè è possibile che l'esistenza umana di Gesù sia appunto ripetibile e accessibile da parte nostra? Qui vedete il pensiero dell'autore non è una riflessione antropologica, ma è esattamente una riflessione che parte dalla fede. Dice così la seconda affermazione: l'unica forma legittima di vivere l'esistenza umana è infatti la forma predestinata da Dio Padre per tutti gli uomini. Qui si recuperano due dati soprattutto dalla scrittura. Il fatto che l'uomo sia stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, e il fatto, come dice San Paolo a un certo punto delle sue lettere, che l'immagine vera di Dio è poi quella del Figlio. Quindi le due citazioni insieme che cosa ci dicono? Che ogni uomo ha la possibilità di vivere esattamente come l'ha vissuto Gesù la vita, perché esattamente in qualche modo noi dipendiamo, lasciatemi dire l'espressione, dello stesso stampino. Dio ha stampato la piena immagine sul Figlio, che poi diventerà uomo, ma la stessa immagine l'ha stampata anche nel creare ciascuno di noi. Ci sono delle domande, dite pure. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Va bene, a parte il peccato, ma adesso appunto è una parentesi che possiamo aprire. È interessantissima questa ultima proposizione invece, perché questa proposta prende corpo sulla visibilità nella Chiesa. Questo primo anno sulla fede non avrà una parte precisamente sulla Chiesa, spero che si possa fare l'ultimo anno, ma in ogni caso, questa è una cosa assolutamente decisiva. Questa proposta prende corpo sulla visibilità nella Chiesa, perché la Chiesa, lo dirà poi anche più avanti, non ha altra funzione che evangelizzare. C'è scritto questa affermazione è importante anche dall'altro punto di vista, cioè se volete domandarvi se la Chiesa sta facendo bene o sta facendo male, domandatevi se le cose che sta facendo servono per l'evangelizzazione. La Chiesa, appunto, proprio perché è finalizzata a portare il Vangelo, e tra l'altro anche lei si dissolverà negli ultimi tempi, cioè non ci sarà sopravvivenza della Chiesa in cielo, ci sarà la città nuova, la Gerusalemme Santa, ma non coincide con la Chiesa visibile. Appunto, come diceva Guglielmo, in ogni caso non tutti i membri della Chiesa vivono la vita come la vissuta di Gesù. Qui si tratta di un problema molto forte, cioè come può essere vissuto questa missione della Chiesa che deve portare a tutti questa vita appunto senza peccato come l'ha vissuta Gesù e anche il suo esempio. Voi sapete però che qui non possiamo esattamente addentrarci in questo marasma, se volete possiamo anche dare anche qui qualche confine, ma in ogni caso la parabola della zizzania ci dice molto tranquillamente che fino alla fine dei tempi non ci sarà possibilità di riconoscere esattamente il grano buono dalla zizzania, appunto. Quindi il tempo della Chiesa è anche un tempo in cui ci vuole la pazienza di accogliere anche al suo interno una dimensione non esattamente conforme al progetto originario. Qui appunto la parentesi che si potrebbe aprire è su quella parolina che forse ogni tanto non ci ricordiamo neanche più di aver detto, credo la Chiesa una. Cosa vuol dire che la Chiesa è santa? Ho capito, quindi nel momento in cui tu fai un peccato sei fuori dalla Chiesa? Una domanda, non è che... No, e quindi il tuo peccato, se tu sei dentro la Chiesa, come persona ti senti dentro la Chiesa? Se fai un peccato sei fuori? No, quindi il tuo peccato è dentro la Chiesa. Come facciamo?
Hai bisogno di
purificare. In ogni caso, vi sto trascinando per i capelli in una discussione che non ha un termine, ma appunto la questione è in che modo la Chiesa è santa. Certamente l'agire di Gesù è stato un agire rivolto ai peccatori, quindi non c'è alcun dubbio che appunto questa dimensione sia soprattutto una dimensione sulla santa perché santificatrice. Non c'è alcun dubbio che questa sia la dimensione portante, perché altrimenti poi facciamo un pochino di fatica, nel senso, cioè io c'è la mia mano destra che pecca moltissimo, io vado, ecco, nel Vangelo c'è scritto tagliala, va bene, ok, quindi non può essere molto radicale, fa questa bella cosa, quindi tu fai parte della Chiesa solo con la mano sinistra. Ci sono dei peccati che non sono così facilmente riconducibili a una parte del corpo che si possa amputare. In ogni caso, qual è il tema? Il tema è che l'opera di evangelizzazione che coinvolge la Chiesa, in qualche modo, se volete, è esattamente quell'opera che porta a purificare lei stessa. Una delle encicliche prime di Giovanni Paolo II sulla missione diceva chi evangelizza in qualche modo, cioè scusate, la fede cresce donandola, okay, questa era l'affermazione. Quindi anche proprio in ordine alla non testimonianza piena della Chiesa, la questione della trasmissione, quindi della comunicazione, è esattamente proprio funzionale a renderla sempre più conforme a quello che il Signore vuole. Entriamo nel punto forse centrale di questo ragionamento. Perché la questione, appunto, se avete un pochino seguito quello che ho provato a dirvi, se io voglio evangelizzare oggi, bisognerà che evangelizzi secondo quello che io trovo. Non posso pensare di evangelizzare al modo del 1500. E non posso più pensare di essere, secondo questo libretto, nel mondo moderno, dove il primato era assolutamente attribuita la ragione. E sono cose che probabilmente poi riprendiamo, se sono difficili mi interrompete e le spieghiamo semplicissimamente. L'epoca moderna, che è difficile dire quando si è cominciata, è difficile dire quando si è finita, in ogni caso ha attribuito, diciamo, il centro e la vedere che invece le cose erano, l'atto di fede del credente era un atto che era conforme alla ragione. Non contraddice la ragione vivere una vita secondo la vita di Gesù. Il problema è che a un certo punto il postmoderno ha detto: la ragione non mi interessa più. Ho capito che non tutto è spiegabile, non tutto si arriva a definire, e il postmoderno ha detto: non ci sono più paletti, ognuno faccia quello che vuole. Tu pensi il X, va bene, basta che tu non mi dia disturbo, e io penso Y, basta che non ti dia disturbo, possiamo pensare contemporaneamente in modo molto diverso, ma puoi vivere insieme. Il problema è che in questo passaggio epocale, se sono vere le cose che questo teologo dice, la Chiesa non ha ancora fatto questo passaggio, cioè non ha ancora interpretato il Vangelo da comunicare in un mondo postmoderno, in cui appunto il concetto di verità è molto labile. Ognuno ha la sua verità, questo se volete il filo conduttore del postmoderno. Qui è proprio una fotografia molto sintetica che comunque ci può aiutare. La cultura postmoderna si caratterizza per la denuncia delle inconsistenze e l'arbitrarietà di tutti i vincoli, di tutte le norme che pretendono di imporsi all'uomo, e più radicalmente di qualsiasi fondamento sul quale fissare l'uomo. Se volete un'altra, probabilmente il retro della fotografia, l'individualismo estremo. Ognuno appunto pensi come vuole, basta che non dia fastidio, però non esiste la verità, capite? Poi vedremo anche qualche tratto che c'è anche delle ragioni profondissime anche per quanto riguarda la convivenza degli uomini in questo momento. Come può andare avanti una società multietnica, multireligiosa, multi tutto quello che volete? Complicato, no? Quindi certamente anche alcune cose sono date dalla necessità di trovare nuovi schemi di convivenza. Qui siamo un po' al centro, se vi siete distratti tornate in voi, e perché qui c'è una parola su cui bisogna che riflettiamo, perché poi ci servirà anche nel proseguo delle nostre riflessioni. E perché Giuseppe Colombo dice così: in questo senso la cultura attuale può connotarsi come cultura del gradimento. Questa è la parola. Gradimento, ok? Non nel senso che l'uomo ha il potere di rendersi comunque gradevole all'esistenza umana, è un potere magico che esiste solo nelle fiamme, ma nel senso che è libero da ogni vincolo, è sciolto da ogni direttiva, è lasciato completamente alle proprie scelte che ottimisticamente sono suggerite dal proprio gradimento, ma realisticamente dalla propria sopravvivenza. Non è un quadro molto pieno di gioia, di felicità, però seguite il passaggio. Nell'epoca moderna c'è la verità che la ragione può cogliere, nel postmoderno non c'è nessun fondamento, quindi ognuno gira comprando al supermercato della filosofia e della religione quello che trova, quello che più in quel momento gli è gradito. L'altra parte, se volete più psicologica, che probabilmente potremo incontrare anche più avanti, è che l'emotività è tanto più guida delle nostre scelte e delle nostre riflessioni. Però la questione appunto è il gradimento. Capite che è su questa parola, se sono vere le cose che ho detto prima, è su questa parola che io mi devo concentrare per quanto riguarda la mia presentazione della vita umana di Gesù. È una vita gradevole? E questa è la cosa che io mi devo domandare. Ogni uomo dispone quindi con assoluta libertà della propria esistenza senza trovare ostacolo alla propria diversità, il limite unico è la necessità della pura convivenza, l'abbiamo un po' detto. Ma a questo punto la Chiesa ha due vie: appunto, far tornare la ragione, oppure proporre a se stessi il proprio stile di vita. La prima non è percorribile, la seconda vediamo. Vediamo, senza far troppo politica. Come spiegare ad ogni persona la qualità della vita Gesù, contatto assoluto col Vangelo e, come dicevo anche prima, la non estraneità rispetto alle vicende storiche e culturali del nostro tempo, perché è in esse che si deve inserire, da esse deve prendere forma l'esistenza umana conforme a Gesù. due polmoni dell'evangelizzazione sono qui in modo molto semplice delineati. Contatto assoluto col Vangelo. Se la questione è la vita storica come l'ha vissuta Gesù, è lì primariamente che anche per quanto riguarda la mia vita di fede posso avere accesso a questa vita storica. Certamente, appunto, poi, come abbiamo già detto, anche l'inserimento di tutto questo dentro alla vita personale. Ma se così, avete avuto un po' di tempo nella vostra vita di leggere il Vangelo, se guardate gli incontri tra Gesù e le varie persone, sono molto, molto storicamente determinati. Pensate al dialogo tra Gesù e la Samaritana, dove certamente Gesù porta la Samaritana ad aver consapevolezza della verità della sua vita, ma è un incontro in cui Gesù prova veramente ad entrare nelle pieghe della vita di questa donna. E tante altre cose si potrebbero dire di tutte queste vicende che trovo nel Vangelo. Qui passiamo a una seconda parola rispetto al gradimento, perché l'alternativa da seguire è quella dell'evangelizzazione impegnata non a dimostrare la verità astratta del messaggio cristiano, ma a mostrare nella pratica effettiva la sua convenienza. Prendetela non come la convenienza del supermercato, del 2x3, dei detersivi, è proprio che mi conviene, nel senso, cioè è anche un convenire, è un venire proprio a determinare un passaggio di miglioramento profondo nella mia vita, alla quale soltanto nel tappo studente possono essere riconosciute le chance di farsi valere e persuadere. Però appunto da gradimento a convenienza, cioè il gradimento mi fa incontrare una cosa che io poi scelgo se veramente quella cosa mi porta a un di più di vita e di esistenza. E qui appunto torniamo alla questione della Chiesa, cioè se, come ci siamo detti prima, soltanto nella Chiesa si può avere la proposta dell'Evangelo, dell'evangelizzazione, e se la questione è mostrare la convenienza, sentite un po' qui e facciamoci tutto un bel esame di coscienza, solo se le chiese particolari possono mostrare di essere il luogo dove l'esistenza umana nella sua concretezza storica, e qui lui riporta alcune cose, senso, gioia, amore, solitudine, sofferenza, fatica, passione civile, contraddizione, morte, può essere vissuta nella maniera più felice, possono diventare richiamo e attrazione, quindi compiere efficacemente l'evangelizzazione. Le chiese che sono appunto lo strumento primario della nostra evangelizzazione, solo se sono luoghi in cui il concreto della vita umana viene vissuta in maniera più felice, possono diventare richiami e attrazione. Senso, gioia, morte, prendetene due o tre a caso, fatevi un esame di coscienza sulle vostre parrocchie. Ok.
Chiese particolari, cosa si intende?
Ecco, lui è giustamente, dunque, la chiesa particolare è una di quelle porzioni che vengono poi a comporre la chiesa universale, le chiese particolari più importanti sono sicuramente le diocesi, ma questa versione credo che da una chiesa particolare sia anche la parrocchia, o anche le singole comunità, o anche in qualche modo i singoli gruppi. Tutto questo è smentito clamorosamente dalla fatica di vivere di troppi cristiani, tanto più che l'esistenza cristiana si propone correttamente sotto il simbolo della croce, universalmente riconosciuto come il simbolo. Questo è un passaggio secondo me interessante. Qui ci dice subito dopo: ma la croce sembra prevalere sul crocifisso. E fate un'analisi anche delle cose che ho provato un pochettino a dirvi. una delle cose che certamente ci può far fino a riflettere, no? Cioè, se proponiamo una vita, proponiamo un dogma, proponiamo, se volete si può dire anche così, un fatto che nella vita di Gesù è storicamente accidentale. Cosa vuol dire questo? La croce non è l'assoluto. Gesù è stato crocifisso perché è nato in quel momento storico, perché i romani in quel momento storico facevano quella cosa lì e perché comunque lui era uno straniero sotto l'occupazione. No, ma non era comunque un romano, questo lo dico. Però appunto la croce non è la finalità della vita di Gesù. E qui si dice non è la croce a fare grande Gesù, è Gesù che riscatta perfino la croce. Davvero però Gesù è stato un uomo felice? Nel senso che questa poi è la domanda centrale. Abbiamo fatto tutto questo percorso, ma a questo punto quelli di Pontano che purtroppo se ne sono già sentito ancora tante volte, però se è vero questo ragionamento, questa domanda è ineludibile. La questione è molto complessa, però deve esserci per tutti la possibilità di questa cosa qui, in qualche modo quindi deve esserci per tutti questa condizione naturale, tra virgolette, comune a tutti, che ci consente di fare tutti lo stesso percorso. E certamente appunto poi, oltre alla domanda se si può fare o meno, certamente c'è la domanda di quanto noi vogliamo poi spendere la libertà. Certamente il vero dramma è esattamente questo, cioè che noi abbiamo come uomini depositare del finito questo senso incolmabile della distanza tra l'ideale e la nostra fragilità. E quindi, se volete, in qualche modo proprio anche la vita della Chiesa, il fatto che la Chiesa sia appunto venuta in seguito al desiderio di essere per i peccatori, questo ricominciare è assolutamente un atto ineliminabile della nostra fede. Qual è la differenza appunto che può essere una piccola chiave di apertura nel dialogo con il postmoderno? Ce n'è molto poco a parlare alla fine qui. Certamente per il postmoderno, visto che non esiste nessun fondamento, nessun senso, nessuna prospettiva, è semplicemente una prospettiva di sopravvivenza. Per noi cristiani invece questa tensione permanente, questa possibilità di ricominciare sempre, è assolutamente un grandissimo porto di speranza, una grandissima fonte di, se volete, di qualche traccia di felicità. Pensate, sono venuti a trovarmi due giovani sposi, sono sposati qua, che sono solo di qua, è morto il fratello di lui, attacco cardiaco fulminante di origine genetica, eccetera, 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 eccetera. E provate a porvi nella prospettiva di chi ha fede e di chi non ha fede. Umanamente il dramma è identico, ok? È identico. Non è che siccome uno ha fede perdere un figlio, cioè è una mistica anche di quelle, anche queste di quelle, appunto, che ti prendi, ti metti in un altro punto del mondo e ti dico vivi il Vangelo, che vedrai che è un dramma, è una cosa inenarrabile, una cosa che non ti può lasciare, che lasciare totalmente distrutto. Il problema è questo, che in questa tensione che questi fatti della vita ci possono, in questa tensione in cui siamo condotti da questi fatti, l'uomo senza fede non ha nessuna prospettiva ulteriore se non di sopravvivere. Noi cristiani non è che possiamo dire abbiamo trovato il senso, a spiegare a uno che ha perso suo fratello di 25 anni che cosa è successo. Gli puoi anche dire che risorge, tutto quello che ti pare, però esiste la prospettiva che ricominciando giorno dopo giorno, riempiendo appunto, se Gesù ha dato senso alla croce, noi possiamo dare senso a quello che ci capita, standoci dentro, conoscendo da queste cose, sbucciandoci le ginocchia, se volete, cadendo, ricadendo, tutto quello che vi pare. Ma appunto è questa, la questione molto interessante è che umanamente parlando il confronto con il postmoderno, se stiamo in qualche modo leggeri sulla questione della verità, per esempio in questi casi potrebbe essere semplice fare una bella omelia in cui si dice che Gesù è risorto e che quindi il problema non esiste. Tuo fratello è risorto, lo vedrai tra 60 anni quando morirai anche tu, chi muore te è che prende qualcuno, almeno la reazione è questa, no? Cioè appunto vedete qua la 100 diapositive fa, c'è la spiritualità tra virgolette con un al di là e un al di qua, dal di qua quando mai lo tiriamo in ballo? Ecco. Allora, in questa prospettiva, che cosa ci suggerisce il postmoderno? Non una comunicazione astratta della verità, ma un confronto concreto sulla vita e sulle prospettive che la vita ha, dove il cristiano non ha la verità in tasca, non nel senso che non la conosce. Certo che Gesù è risorto, è certo che distruggeremo anche noi, ed è certo che questa è la base, ma questa è la verità. si può anche comunicare, ma non è l'inveramento di una vita. Dimostrami che lo stai vivendo fino in fondo la verità della risoluzione di Gesù anche in questi drammi. Ma potremmo fare degli altri esempi, sempre di confine, no? Vedete che il confine è l'umano e il divino, dove si incontrano e che cosa si dicono. È verità assoluta del matrimonio cristiano che ci deve essere la, diciamo così, la fedeltà assoluta, ok? Voi sposate, lo prendete come dogma di fede o come verità che vi libera, che crea un'esistenza. C'è una bella differenza, no? Perché se è una verità, cioè, non solo per voi stessi, ma anche per la comunicazione che ci può essere al vostro esterno. Perché se devo semplicemente dire, ah ma alla fine dei conti l'affermazione di questa verità della Chiesa dice che dimostrate con la vostra vita che appunto la fedeltà coniugale è un pilastro inattaccabile, inossidabile, indistruttibile, insostituibile della vostra vita, ma con la vita, che questo, se volete, qualcuno lo chiamava anche un grandissimo esercizio di laicità, cioè che poi potrebbe anche supportarci a fare degli altri ragionamenti che non facciamo, ma la questione è appunto nell'ambito laicale, quindi anche soprattutto fuori dalla vita parrocchiale, fammi vedere con la tua vita che cosa stai vivendo e non l'enunciazione di dogmi. La domanda appunto è questa. L'efficacia dell'evangelizzazione, qui onestamente secondo me questo Giuseppe Colombo era un po' stanco alla fine del libro, ma è interessante questa cosa qua, che se volete può essere ripresa anche in altri autori. In ogni caso l'unica forza che l'evangelizzazione ha è soltanto lei stessa. Se volete, 50 anni fa si poteva fare affidamento sulla struttura ecclesiale o ecclesiastica. C'era la Chiesa Cattolica, tutti dal Papa, 2 milioni di persone, siamo già a posto, ok? Adesso questa cosa c'è sempre meno. La Chiesa Cattolica anche in Italia, Martini ha provato a dirlo, ma non gliel'hanno lasciato molto dire, è una minoranza, come popolo che partecipa realmente. Quindi in ogni caso anche qui ricordarci come questa dinamica dell'evangelizzazione sia una dinamica che è basata soltanto sull'efficacia in se stessa. Il postmoderno afferma che non c'è salvezza dell'uomo, ma emergono caratteristiche positive, modestia e non arroganza. Sono lati umani che possiamo imparare dalla cultura che ci circonda proprio per vivere un pochino meglio, secondo me, questo rapporto con la vita, cioè non l'arroganza della verità, ma la modestia di una vita che sa di non poter realizzare tutto, la responsabilità senza essere protetto da niente. Provate a fare i cristiani in Turchia, dove non c'è nessuna possibilità di incontrare una comunità, è diverso. Provate a fare un bel peccato in un posto dove non potete confessare. La libertà, la forza di chi deve resistere in solitudine, in una folla non solidale, il coraggio di chi cammina senza una meta. I pregi dell'uomo postmoderno non intendono compensare l'impossibilità della sua salvezza, però appunto è una cosa importante provare a capire come funziona l'uomo che c'è accanto a noi. E certamente l'altra cosa, proprio in conclusione di questi ragionamenti, possiamo concludere con questo. All'origine del postmoderno c'è l'uomo, all'origine dell'evangelizzazione c'è il Dio di Gesù Cristo. Però le due cose non stanno del tutto separate, se sono vere le cose che ci siamo dette. C'è in qualche modo proprio una dinamica che può essere positiva in questa ipotetica contrapposizione. Ci può essere uno scontro fecondo, perché appunto l'origine del postmoderno è la riflessione dell'uomo sui suoi limiti, certamente l'origine dell'evangelizzazione c'è, cioè Dio che però si è chinato su questi limiti. Anche in questo spesso. Certamente l'inizio un pochettino è nelle orecchie di tutti, ma possiamo semplicemente rileggerla. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini, d'oggi dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Nel cuore dei discepoli di Cristo non c'è nulla di genuinamente.